15 maggio 2019. La bassa umidità a facilitare il contagio dell'influenza. Sono le condizioni ambientali di bassa umidità che alterano le prime difese dell'apparato respiratorio ad aprire la strada all'infezione. La scoperta arriva da uno studio che ha indagato l'impatto dell'umidità sulla risposta dell'organismo al virus e chiarisce un fattore cruciale della stagionalità delle epidemie di influenza. Nelle regioni temperate della Terra, le epidemie di influenza sono strettamente correlate al basso livello di umidità ambientale. È questa la conclusione di un nuovo studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science da Akiko Iwasaki e colleghi della Yale University, che chiarisce forse in modo definitivo le modalità con cui si diffonde questo virus responsabile ogni anno di circa 500.000 di morti in tutto il mondo. Virologi ed epidemiologi si chiedono da tempo perché l'influenza segue un andamento stagionale raggiungendo il picco tra novembre e marzo nell'emisfero nord e tra maggio e settembre nell'emisfero sud. I vari studi sull'argomento hanno evidenziato di volta in volta l'importanza relativa di fattori legati alla stagione invernale, quali la bassa temperatura, la tendenza delle persone a frequentare chiusi e affollati, che facilitano il contagio, le variazioni di umidità, o ancora la limitata esposizione alla luce solare, che fa diminuire i livelli di vitamina D nell'organismo umano. Una correlazione forte tra condizioni ambientali ed epidemie di influenza è emersa nel 2010. Quando è uscito uno studio che ha analizzato i dati raccolti nell'arco di 30 anni negli Stati Uniti, l'analisi ha mostrato che i picchi di decessi attribuibili al virus seguivano da vicino i valori minimi dell'umidità. Questo perché, come dimostrato successivamente, la bassa temperatura e la bassa umidità facilitano la trasmissione delle particelle di virus nell'aria. Quello che rimaneva ancora da chiarire è se l'umidità avesse un impatto anche sulla risposta dell'organismo all'infezione. Iwasaki e colleghi hanno condotto uno studio sperimentale su topi di laboratorio posti per 4-5 giorni in gabbie con livelli di umidità relativa bassi 10-20% o alti 50% prima di essere esposti a un ceppo molto virulento di influenza. Gli autori hanno riscontrato i maggiori tassi di infezione nei topi esposti a bassi livelli di umidità. Ulteriori analisi hanno dimostrato che la maggiore suscettibilità al virus è dovuta all'alterazione della clearance mucociliare, cioè la prima linea di difesa del sistema respiratorio nei confronti di polvere, minuscoli corpi estranei, virus e altri agenti patogeni inalati. Tutte queste particelle infatti rimangono intrappolate nel muco che riveste le vie aeree. Il muco viene poi spostato, come su un rullo trasportatore, dal movimento delle ciglia presenti sull'epitelio. Una volta arrivato nella laringe, viene deglutito o in minima parte espettorato. Tuttavia, questo sistema di trasporto e di continuo lavaggio dell'epitelio funziona bene se il muco è della giusta composizione e quantità, e meno bene se invece si secca rapidamente, come accade quando una persona si trova in un ambiente con una bassa umidità relativa. 16 maggio 2019. Ci siamo separati prima del previsto dai Neanderthal. Uno studio sul tasso di evoluzione di denti fossili scoperti nel sito spagnolo di Cima de los Huesos suggerisce che i lignaggi degli esseri umani e dei Neanderthal si sarebbero separati 800.000 anni fa, quindi molto prima di quanto stimato finora in base ad analisi del DNA. Il più recente antenato che gli esseri umani moderni hanno avuto in comune con i Neanderthal è vissuto 800.000 anni fa, cioè in un'epoca molto più remota di quanto stimato finora sulla base degli studi genetici. Lo suggerisce un'analisi di denti fossili di ominidi effettuata da Aida Gomez Robles dell'University College di Londra e pubblicata su Science Advances. Lo studio era focalizzato sui resti di denti scoperti nel sito spagnolo di Cima de los Huesos, nelle montagne di Atapuerca, uno dei più ricchi e antichi. Si tratta di fossili relativi a circa 30 individui diversi attribuiti al genere Homo. L'analisi delle loro caratteristiche anatomiche fa pensare che si tratti di antenati prossimi di Homo neanderthalensis. Gli ominidi di Cima de los Huesos sono caratterizzati da denti posteriori, cioè premolari e molari, molto piccoli e assai simili a quelli dei neandertaliani, ha spiegato Gomez Robles. È probabile che i denti piccoli si siano evoluti da denti più grandi e più primitivi che si trovavano nell'ultimo antenato comune a neandertaliani ed esseri umani. Il problema è che i reperti spagnoli sono datati con un notevole grado di sicurezza a circa 430.000 anni fa. Ciò implica che la separazione dal ramo dell'albero evolutivo su cui sono comparsi gli esseri umani deve essere avvenuta in un'epoca precedente. Questa conclusione ha trovato conferma nell'analisi effettuata da Gomez Robles e colleghi sui tassi di evoluzione dei denti. Gli scienziati infatti ritengono che i tassi siano circa gli stessi in tutti gli ominidi. E questa conclusione ha implicazioni clamorose. Un'epoca di divergenza tra neandertaliani ed esseri umani più recente di 800.000 anni fa implicherebbe un'evoluzione dentale incredibilmente rapida dagli ominidi di cima dello Sudeikis ai neandertaliani, che potrebbe essere spiegata solo ipotizzando una selezione naturale molto forte su questi ominidi o il loro isolamento dagli altri neandertal scoperti nell'Europa continentale, ha aggiunto Gomez Robles. L'ipotesi più semplice dunque è che la separazione dei due lignaggi sia molto più antica di quella ipotizzata finora sulla base delle analisi genetiche, tra 300.000 e 500.000 anni fa. Il risultato è destinato a alimentare il dibattito sui rapporti della nostra specie con altre specie umane ormai estinte, e i paleoantropologi dovranno mettere d'accordo dati genetici e anatomici che forniscono datazioni differenti delle tappe della nostra evoluzione. 16 maggio 2019. I residui radioattivi dei test nucleari sono arrivati in fondo all'oceano. Il ritrovamento in ambienti remoti come la fossa delle Marianne del carbonio radioattivo usato nei test con gli ordigni nucleari dimostra la portata dell'impatto delle attività umane sul pianeta. Adam Lev, infratto scientific American. Nel suo punto più profondo la fossa delle Marianne, situata nell'Oceano Pacifico occidentale, tra il Giappone e Papua Nuova Guinea, si inabissa fino a circa 11.000 metri al di sotto della superficie. È uno degli ambienti più inaccessibili della Terra, ma non è sfuggito all'impatto della violenza dell'umanità. Un gruppo di scienziati ha ritrovato nei tessuti di crostacei che vivono nella trincea del carbonio 14, radioattivo a livelli abbastanza elevati da indicarne l'origine, la detonazione di bombe nucleari. Di solito pensiamo che le fosse oceaniche siano abbastanza remote e profonde da essere incontaminate, ma in realtà non è così, dice Jason Gfang, geomicrobiologo alla Hawaii Pacific University, che ha partecipato al nuovo studio. Nelle fosse oceaniche può finire di tutto. Gli scienziati possono tracciare gli effetti delle detonazioni nucleari in superficie, la prima delle quali risale al 1945, misurando i livelli di carbonio 14, un isotopo radioattivo del carbonio che viene prodotto quando i neutroni delle reazioni nucleari collidono nell'atmosfera con atomi di azoto. È anche prodotto naturalmente a livelli più bassi dai raggi cosmici che bombardano l'atmosfera. Negli anni 50 e 60, quando furono testate decine di bombe all'idrogeno, i livelli atmosferici di carbonio 14 sono raddoppiati. Una piccolissima quantità del carbonio da bomba di queste terrificanti esplosioni è decaduta, ma il resto si è diffuso in tutto il mondo e attraverso l'anidride carbonica è stato assorbito dalle piante, che vengono poi mangiate dagli animali, compresi gli esseri umani. Finora, non era chiaro se il carbonio usato negli ordigni nucleari fosse riuscito a diffondersi negli anfratti più remoti del mondo, soprattutto nei mari più profondi, perché la circolazione oceanica naturale riesca a trasportarlo nelle profondità della fossa delle Marianne ci vorrebbero circa 1000 anni, e infatti i primi test del nuovo studio hanno dimostrato che nelle acque di quell'abisso i livelli di carbonio 14 sono bassi, come si aspettavano i ricercatori in base ai lunghi tempi necessari perché passi dall'atmosfera alle profondità dell'oceano. Ma quando hanno usato delle trappole per catturare e analizzare i crostacei che vivono a quelle profondità, Fang e colleghi hanno rilevato nei loro tessuti e nel contenuto intestinale dei livelli di isotopi molto più elevati che nelle acque circostanti. Il carbonio radioattivo doveva essere arrivato lì in un altro modo, più veloce. Secondo i ricercatori, stava prendendo una scorciatoia attraverso la catena alimentare. La materia organica, compresi gli escrementi e le carcasse degli organismi di superficie, sprofonda lungo la colonna d'acqua in poche settimane o mesi. Quando i crostacei che vivono sul fondale sgranocchiano quei bocconi, assorbono nel loro corpo la firma dei test nucleari, dicono i ricercatori nello studio pubblicato online ad aprile su Geophysical Research Letters. Di recente, altri studi condotti in tutto il mondo hanno identificato i residui dei test sulle armi nucleari della metà del XX secolo, ma anche dei disastri nucleari di Chernobyl e Fukushima nei ghiacciai di montagna, un altro paesaggio spesso considerato incontaminato e remoto. Insieme ai risultati relativi alla fossa delle Marianne, queste scoperte dimostrano che la circolazione atmosferica e oceanica distribuisce la radioattività originata dalle bombe a livello globale anche ai siti più remoti, dice Edita Lokas dell'Institute of Nuclear Physics PAS di Cracovia, in Polonia, che ha lavorato alla ricerca sui ghiacciai presentata lo scorso aprile a un convegno della European Geoscience Union. Peggio ancora, il fallout intrappolato nei ghiacciai include elementi radioattivi più preoccupanti, come l'americio 241, un prodotto del decadimento del plutonio, che potrebbero essere rilasciati a causa del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. L'eredità della contaminazione radioattiva sarà avvertita da molte generazioni a venire, dice Lokas. Queste impronte evidenti e durature dei test nucleari sono uno dei segni proposti dagli scienziati che ritengono che gli esseri umani abbiano cambiato il pianeta a tal punto che ora vivremmo in un'epoca geologica distinta, spesso chiamata antropocene. Secondo i sostenitori di questa idea, il fatto che i resti di questi test stiano raggiungendo i ghiacciai e le profondità oceaniche indica che l'uomo ha iniziato a alterare radicalmente la geologia dell'intero pianeta. Questo mostra che i segni della nostra specie stanno raggiungendo anche luoghi ritenuti remoti o lontani dall'influenza umana, dice Jan Zalasiewicz, paleobiologo all'Università di Leicester, nel Regno Unito, che studia l'antropocene. Ma non sono solo impatti relativamente rari, come i test nucleari, ad aver raggiunto quegli ambienti remoti, vi si può trovare anche una contaminazione umana più banale. I ricercatori hanno riferito di recente di aver ritrovato delle microplastiche, frammenti di plastica più grandi, microsfere e fibre sintetiche in tutti i crostacei testati della fossa delle Marianne. È un fatto scoraggiante, ma non inaspettato, dice William Braid, un ecologo della Newcastle University che ha partecipato allo studio pubblicato in febbraio su Royal Society Open Science. Probabilmente è il tipo di ricerca più triste in cui sia mai stato coinvolto. E stando ai risultati presentati alla riunione dell'EGO di aprile, le microplastiche sono state trovate anche nei ghiacciai. Di fatto, le azioni dell'umanità hanno una portata così vasta che uno studio pubblicato su Current Biology nel 2018 ha ipotizzato che solo il 13% degli oceani della Terra possa ancora essere ritenuto allo stato selvatico. Dubito fortemente, dice Reid, che sulla superficie o sui fondali marini di questo pianeta siano rimasti molti luoghi che non abbiamo influenzato. 16 maggio 2019. Gli scimpanzé e l'arte dello scavo. Alcuni scimpanzé cresciuti in cattività si sono rivelati in grado di usare spontaneamente degli attrezzi per recuperare del cibo sepolto sotto terra, anche se non avevano mai osservato nessuno fare la stessa cosa. Gli scimpanzé sono in grado di usare spontaneamente strumenti per scavare del cibo sepolto, anche senza mai aver osservato un comportamento di quel tipo. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori diretto da Adriana Hernandez Aguilar dell'Università di Oslo, in Norvegia, che firmano un articolo su Plosone. Fra gli scimpanzé allo stato selvatico sono stati riferiti molte volte comportamenti complessi, come l'uso di bastoncini per catturare termiti o raccogliere del miele, e anche di tanto in tanto attività di scavo. Come si sia sviluppata questa capacità non è chiaro. Gli scimpanzé e l'arte dello scavo per raggiungere il cibo sepolto. Gli scimpanzé hanno usato una varietà di comportamenti di scavo differenti. Motes Rodrigo et al. 2019, Hernandez Aguilar e colleghi hanno condotto alcuni esperimenti su 10 scimpanzé che vivono in cattività nello zoo dell'isola di Kristiansand in Norvegia e che non avevano mai visto comportamenti di scavo. I ricercatori hanno scavato 6 buche nelle quali hanno messo dei frutti, lasciandole aperte per un po' in modo che gli animali si accorgessero del regalo. In un primo test hanno lasciato anche alcuni oggetti, bastoni e rami di varia forma e lunghezza, che avrebbero potuto servire per scavare, mentre nei test successivi non ne hanno lasciato nessuno. 9 dei 10 scimpanzé hanno scavato con successo la frutta sepolta, e 8 di essi hanno scelto di usare gli oggetti invece di scavare a mani nude. quando non trovavano oggetti utili nelle vicinanze. Inoltre, gli animali hanno cercato nella boscaglia piccoli rami che potessero servire allo scopo, preferendo quelli più lunghi e riutilizzando quelli che sembravano più adatti. A seconda del punto in cui era stata sepolta la frutta e del singolo esemplare, gli scimpanzé hanno adottato una varietà di comportamenti usando gli attrezzi per sondare il terreno, perforarlo, martellarlo, spalare e ingrandire il foro praticato. Gli autori hanno anche osservato alcuni scimpanzé che si alternavano nel lavoro di scavo, condividendo alla fine il frutto che erano riusciti a recuperare. Questi risultati, avvertono in conclusione i ricercatori, sono suggestivi, tuttavia non possono essere estrapolati esattamente alle popolazioni selvatiche di scimpanzé né ai più lontani antenati dell'uomo. Prima di poter trarre conclusioni definitive saranno necessarie ulteriori ricerche.